Modem.
La nostra azienda era preparata per un lavoro da remoto, inteso c'era la possibilità di lavorare se qualcuno era in viaggio di lavoro, però non era pronta per questo livello di emergenza.
Per me il telelavoro non è possibile, devo comunque andare in ufficio anche se a tempo ridotto, perché avendo contatto con delle persone e degli sportelli aperti al pubblico, su appuntamento dobbiamo comunque rispondere alle loro domande e necessità.
Lavoro come informatico presso le OC, il telelavoro sta funzionando molto bene e non abbiamo problemi di connessione, riusciamo a fare le riunioni Skype e quindi per noi è veramente utilissimo. L'unica cosa trovo che si lavora di più perché bisogna fare un po' attenzione a riuscire a capire quando sono gli orari di lavoro e quando sono quelli liberi.
Nel quotidiano mi aiuta molto avere degli orari fissi, metto sempre la sveglia allo stesso orario, mi prendo il mio tempo per fare la colazione, quindi questa cosa di avere degli orari fissi, aiuta.
Avendo la possibilità di lavorare da casa risparmio un'ora di viaggio e quindi posso, tra virgolette, prendermela più con comodo, ma nel senso non nel ritmo di lavoro, ma nel ritmo al di fuori del lavoro. E questo mi piace molto anche perché ho molta più flessibilità.
Settimana scorsa pensavo che avrei potuto continuare a svolgere il mio lavoro un po' da casa, come ho sempre fatto un po' dall'ufficio. Ma non è possibile perché per ogni figlio arrivano informazioni di tre livelli scolastici diversi, liceo, medie e elementare, e per ognuno di loro praticamente diversi canali di comunicazione, tre chat diverse su WhatsApp, tre piattaforme diverse e tre indirizzi email diversi. Veramente impossibile lavorare e fare il mio lavoro.
La copertina sonora è di Valentina Moccetti, ben ritrovati da Nicola Lund e da Bettina Müller in regia. Da anni dunque si parla di telelavoro, di lavoro a distanza, di lavoro da casa. Per anni si è detto che era una modalità interessante, una modalità all'avanguardia. Oggi è realtà, oggi proprio alla luce delle misure governative generalizzate prese per contrastare il coronavirus, è una realtà imposta per centinaia di migliaia di lavoratori in Svizzera, ma anche per milioni di persone all'estero. Beh, improvvisamente ci si è trovati a dover essere produttivi sul piano professionale fra le quattro mura domestiche, da soli a volte invece l'abbiamo sentito nella copertina, circondati da tutta la famiglia, da bambini o ragazzi, pure loro costretti a lavorare da casa. E su questo tema poi ci concentreremo anche proprio nella seconda parte di questa trasmissione. Se dunque qualcuno cercava uno stimolo per un cambio di abitudini professionali, beh, il men che si possa dire è che questa è una terapia, shock. Tre gli ospiti con cui inizialmente parleremo di telelavoro: Raffaella Del Co, psicologa del lavoro e delle organizzazioni, membro dell'Associazione Ticinese degli Psicologi. Con noi avremo anche Cristina Giotto, direttrice di ATED, l'Associazione Ticinese di riferimento per l'informatica e l'innovazione. E con noi avremo anche Stefano Santinelli, delegato della Swisscom per la Svizzera italiana. Dunque, Raffaella Del Co, ben arrivata.
Buongiorno a voi, agli ascoltatori.
Dunque, lei lavora da casa o già lavorava prima da casa?
Sì, io ho uno studio di psicologia che occupa un piano della mia abitazione e è mia abitudine lavorare da casa, sì.
Quindi per lei fondamentalmente non ci sono grandi sconvolgimenti di abitudini.
No, direi di no.
C'è tanta gente invece che di sconvolgimenti ne avrà e ne sta vivendo parecchi. Qual è la maggior sfida per chi appunto non è abituato a questo regime? Beh, con l'ufficio c'è una sorta di confine fisico uscendo dal quale si chiude la giornata di lavoro. In casa questo invece non succede mai.
Sì, è proprio questo. Guardi, per rispondere meglio alla sua domanda, vorrei ripercorrere ciò che succede quando invece lavoriamo fuori casa. Di solito noi al mattino ci alziamo a un orario prestabilito, ci prepariamo, vestiamo, indossiamo gli abiti nostri professionali, poi usciamo di casa e ci rechiamo in un altro contesto fisico, quello lavorativo. Allora, in questo senso, come diceva lei, i confini sono molto chiari e anche i confini emotivi sono molto chiari da una dimensione all'altra. Però chiediamoci cos'è lo spazio lavorativo. Beh, innanzitutto è un luogo in cui noi abitualmente troviamo i nostri strumenti di lavoro che conosciamo, in cui in qualche modo ci predisponiamo anche ad affrontare la nostra giornata lavorativa secondo dei ritmi, delle attività, delle regole, delle scadenze per lo più, insomma, o almeno in parte prestabiliti e conosciuti. Insomma, noi arriviamo sul posto di lavoro e sappiamo in qualche modo cosa ci aspetta, ci predisponiamo ad affrontare la nostra giornata. Ecco, in questo senso i confini sono molto riconoscibili. Mm-hmm.
Ma secondo lei c'è il rischio, scusi se la interrompo, c'è il rischio dunque anche paradossalmente quasi di lavorare di più a casa, proprio perché si lavora magari in modalità sempre stand-by e non ci sono dei confini netti? Beh, l'abbiamo sentito anche detto da qualcuno nella copertina.
Allora, questo è un grosso rischio, visto che le due dimensioni, quella privata e quella lavorativa, tendono a mescolarsi, a confondersi quando il luogo lavorativo e quello privato coincidono. Ecco, allora diventa importantissimo per riuscire a ricostruire questi confini, se no il rischio è proprio quello di sconfinare.
Quindi molto concretamente quali possono essere quei piccoli accorgimenti proprio per cercare così di tuffarsi in una realtà professionale anche da casa?
Beh, io direi innanzitutto dobbiamo cercare di agire su due dimensioni, lo spazio fisico ma anche emotivo e il tempo che è fatto anche da regole. Dobbiamo cercare di ricostruire lo spazio, cercando veramente di ricavarci uno spazio fisico dentro la nostra abitazione, meglio se possiamo disporre di un intero locale, se tutti i membri della famiglia possono disporre di uno spazio fisico che è costituito da un locale. Anche lo spazio emotivo è importante per creare in modo che noi possiamo passare da una dimensione all'altra senza scaricare magari tensioni o preoccupazioni o turbamenti da una parte all'altra. Ecco. E poi il tempo. Dovremmo cercare di mantenere un ritmo innanzitutto. Al mattino è dannoso alzarsi senza avere degli obiettivi precisi. Magari prepariamoci già la sera precedente a una sorta di pianificazione delle attività che ci aspetteranno l'indomani, e dunque diamoci un ritmo e cerchiamo di raggiungere gli obiettivi in un certo lasso di tempo, magari mettendo anche un timer che dia questo ritmo.
Quindi una sorta di lista del da farsi. Poi dopo sulla questione degli spazi fisici è vero che alcuni magari hanno l'opportunità in casa di avere questi spazi a disposizione, altri vivono magari in spazi più ristretti, per cui è anche più difficile trovarsi questi spazi. Cristina Giotto, ben arrivata anche a lei.
Buongiorno.
Anche lei, lei da anni pratica il telelavoro. Secondo proprio la sua esperienza, così, che consigli darebbe? Cosa aggiungerebbe a quanto già sentito dalla psicologa Raffaella Del Co?
Ma consigli di riuscire a ritagliarsi degli spazi dove non si lavora, perché è vero quello che diceva la signora, ci vuole veramente una grande disciplina. Perché si lavora veramente tanto di più e la gente non lo capisce neanche, ma anche i datori di lavoro fino adesso hanno fatto resistenza a questa metodologia di lavoro, perché nel collettivo c'è quello che dice: beh, lavori da casa e non lavori. A me è successo, io ho lavorato per 18 anni da casa e quando mi dicevano dove lavori, dico da casa, sorridevano e io mi arrabbiavo, dico: voi non vi rendete conto, perché è veramente difficile, devi avere una disciplina molto grande, devi riuscire appunto a non sconfinare, non lavorare sempre, ma è praticamente impossibile. Poi è anche carattere, chiaramente. Sì, poi forse certo. Mi piace tanto quello che faccio, quindi fa parte della mia vita. E quindi
il rischio di lavorare di più è ancora più alto, forse.
Assolutamente, ma non è un rischio, certo. Secondo me è un dato di fatto.
Stefano Santinelli, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Lo ricordo, delegato della Swisscom per la Svizzera italiano. Beh, ci sono i dipendenti, ci sono le aziende, grandi o piccole, che devono proprio organizzarsi, che si stanno organizzando. Per una società tecnologica come Swisscom, sulla carta sembrerebbe quasi come una lettera alla posta, nel senso un gioco da ragazzi mettere in piedi un sistema di lavoro a distanza. Posso immaginare che non sia in realtà così facile anche per voi?
È vero che siamo privilegiati perché come azienda di telecomunicazioni comunque abbiamo già tutti i prerequisiti, c'è l'infrastruttura da noi di telelavoro che pratichiamo da molti anni e c'è un'infrastruttura proprio personale del collaboratore che ha già un laptop che può portarsi a casa, che è già abituato a lavorare in diverse sedi e quindi ci sono già dei ritmi che si sono instaurati da diversi anni. Anche da noi bisogna considerare che abbiamo al momento più o meno l'85% degli impiegati che lavora da telelavoro e ci sono aziende del gruppo che lavorano 100% in telelavoro, in modalità di telelavoro. E questo pone da una parte delle problematiche individuali, come ha spiegato Raffaella Dalcoi e Cristina Giotto, d'altra parte anche delle problematiche aziendali, perché l'azienda che funziona nel telelavoro, se improvvisamente nel giro di qualche settimana la maggior parte dell'azienda o la totalità dell'azienda viene spostata in telelavoro, l'azienda deve organizzarsi per i processi aziendali, per gestire proprio il flusso di lavoro e per definire un determinato numero di regole, quindi si lavora 8 ore al giorno, ci sono tempi di presenza, gli impiegati prendono le pause, ci sono dei rituali da tenere, proprio per far sì che il flusso di lavoro continui a funzionare.
In questo senso, in questo senso appunto ci sono quindi dei controlli dalla base, diciamo, oppure si va più sulla responsabilità individuale per cui ognuno poi è libero un po' di gestire il tempo a disposizione a casa come meglio crede?
No, ci sono delle linee guida comunque aziendali, diverse aziende le hanno più strette, altre aziende meno strette. Per esempio ci sono aziende che hanno dei tempi di presenza ben determinati proprio perché i collaboratori devono lavorare insieme in determinati progetti. La più grande sfida anche per noi è proprio la conduzione del personale e il lavoro del manager. Bisogna lavorare molto di più dando molta più fiducia ai collaboratori, facendo molta più leva alla responsabilità individuale, non si ha più quella dimensione di controllo ma anche di antenne di quando si entra in un ufficio la mattina, l'ufficio è pieno, si guarda in faccia ai collaboratori, si capisce se ci sono dei problemi, se la situazione è tesa, se magari il collaboratore ha dei problemi individuali suoi che ha portato sul posto di lavoro. Ecco, tutti questi aspetti si spostano nel mondo virtuale, certo. Per cui i manager devono lavorare molto di più, lavorando sulla motivazione, sulla leadership, sul carisma. Queste sono le qualità veramente importanti per gestire il telelavoro che tutte le aziende devono poi imparare.
Si parla insomma anche dell'importanza e dell'interazione sociale e proprio in questi momenti forse si capisce quanto sia importante davvero vedersi negli occhi e come sia più facile anche comunicare direttamente di persona. Raffaella Delco, appunto, il rischio di isolamento del dipendente, come si può appunto tentare di ovviare a questo problema?
Allora, forse dobbiamo dire che con il telelavoro non riusciamo ad ovviare completamente a questo problema, perché è vero che il contesto lavorativo costituisce uno spazio importante di socializzazione dove avvengono anche i nostri rituali relazionali, dove troviamo i nostri colleghi, dove ci scambiamo opinioni, dove abbiamo l'immediato accesso all'informazione. Allora, questo con il telelavoro diventa più difficile, però per fortuna oggi abbiamo anche la tecnologia che ci aiuta molto con le videochiamate, con le chiamate in Skype. Ecco, questo sicuramente può ovviare almeno in parte alla sensazione di sentirsi isolati. Poi sta ancora una volta a noi riuscire a organizzarci in modo da mantenere dei contatti che forse sono più veloci rispetto a quelli che abbiamo in realtà nel nostro contesto lavorativo, però guai a dimenticarci della nostra rete sociale importante, sia dal punto di vista del supporto lavorativo, sia dal punto di vista della condivisione di informazioni che ci servono proprio per completare il nostro lavoro.
Sì, c'è una rete sociale, c'è una rete anche fisica. Stefano Santinelli, noi l'abbiamo invitata, beh, innanzitutto per portarci un po' l'esempio di quello che sta accadendo alla Swisscom, ma appunto l'abbiamo invitata anche come rappresentante di un grande operatore delle telecomunicazioni che regge proprio questa rete. Tutti improvvisamente si ritrovano sulla rete o per questioni di lavoro o per questioni sociali, quindi telefonate, videochiamate, film su Netflix, videogiochi, di tutto e di più. Insomma, siamo a rischio di collasso della rete oppure questa è un'esagerazione?
È un'esagerazione perché c'è stata effettivamente una crescita del volume di dati. Di solito il nostro picco di dati è alla domenica sera, quando tutti guardano Netflix, la televisione e i ragazzi sono tutti a guardare YouTube e TikTok, quindi dove si consuma molto video. Ecco, questo picco di 2,4 terabyte per secondo l'abbiamo adesso anche nelle giornate di lavoro, addirittura attorno a 2,6-2,7, quindi c'è un aumento del 10-15% del traffico della rete rispetto al livello di picco della domenica sera. Il grandissimo aumento è stato soprattutto nel campo delle chiamate vocali, dove sia mobile che nel fisso ci sono stato veramente un aumento delle telefonate. Questo ci ha posto qualche problema di infrastruttura all'inizio a tutti gli operatori, quindi come sistema, proprio per quello che è l'interconnessione, quindi un cliente Swisscom che chiama un cliente Sunrise e viceversa. Abbiamo fatto degli aggiustamenti della rete, quindi la rete adesso sta performando in maniera normale. Uh-huh. È vero che se i tempi di risposta sono un po' lunghi, di solito ha a che fare proprio con le piattaforme di collaborazione aziendale, che non sono state costruite per un grandissimo numero di utenti e un grandissimo numero di scambio dati.
Lei parlava di un certo numero di terabyte di traffico. Dov'è la soglia a rischio, diciamo? Se c'è.
Siamo ben lontani, non c'è una soglia a rischio, siamo molto ben lontani da quello che la rete può sopportare, sia la rete casalinga che la rete, che la nostra rete.
Mi corregga se sbaglio, comunque quello che consuma di più a livello di volume dati è proprio magari la visione di un film su Netflix oppure sono anche proprio le singole chiamate?
Quello che consuma di più dal punto di vista della rete sono veramente il consumo di video a alta definizione, quindi le serie a 4K di Netflix. E le videochiamate sono soprattutto qualcosa che aumenta il sovraccarico, manda in sovraccarico le applicazioni aziendali, quindi proprio il suo sistema applicativo, certo. Per cui questi Skype, questi Teams, queste grandi piattaforme hanno dei problemi nel gestire un così grande numero di utenti paralleli e delle videochiamate. E soprattutto i sistemi aziendali, quindi l'intranet, il sistema di scambio di informazioni, il sistema di collaborazione aziendale che è stato costruito per il 10-15% della popolazione in telelavoro e improvvisamente appunto si arriva all'80-100% della popolazione e lì bisogna aumentare. Abbiamo anche molte richieste di aziende proprio per potenziare la rete, ma soprattutto per aiutarli a togliere questi bottleneck applicativi.
Mm-hmm. Cristina Giotto, lo ricordo, lei è direttrice di ATED, l'associazione ticinese per l'informatica e l'innovazione. Spesso al momento delle crisi poi appaiono anche quelli che possiamo un po' definire come avvoltoi, quindi connessioni molto frequenti da casa verso provider o sistemi informatici aziendali significa anche aumentato, accresciuto rischio per la sicurezza informatica, per quella che viene definita la cyber security.
Purtroppo assolutamente sì, come in tutte le situazioni c'è sempre il cattivo di turno e grande opportunità ma grandi rischi. Proprio questa mattina usciremo con un articolo su una tematica di questo genere, perché appunto c'è Microsoft che ha una falla abbastanza importante e la stiamo segnalando. È chiaro, telelavoro vuol dire lavorare da casa e magari non tutti sono strutturati con una connessione sicura e non hanno appunto, non sono dotati della massima sicurezza. E quindi è un tema, assolutamente un tema.
È un tema, immagino, anche per Stefano Santinelli di Swisscom.
Assolutamente, non vediamo un accresciuto numero di attacchi dal punto di vista proprio del terrorismo, questi attacchi informatici che cercano di sovraccaricare i server e i siti web, questo non è aumentato. È aumentato quello che si chiama il cosiddetto social engineering, quindi ci sono attacchi mirati in cui per esempio le persone conoscono il mio nome, il nome del mio capo contabile, il mio nome, il nome del mio capo finanza, e spediscono email mirate cercando di costringere il mio capo contabile a fare dei pagamenti molto molto urgenti a mio nome. Quindi questi attacchi molto perfidi, costruito proprio una conoscenza all'interno dell'azienda di chi ha quale ruolo, di come funzionano i processi aziendali per portarli a fare dei pagamenti mirati. È anche vero che non tutte le aziende hanno le soluzioni sicure, quindi non tutte le aziende hanno quello che si dice una virtual private network, hanno un'infrastruttura di collaborazione che è molto molto sicura, quindi qui sicuramente soprattutto le piccole e medie aziende li consigliamo di fare veramente di professionalizzare l'infrastruttura proprio per avere un'infrastruttura sicura. Sì, quello che si vede è anche addirittura degli attacchi, ce n'è uno che è partito in questi giorni, che ci segnalano i nostri utenti, dove le famiglie addirittura vengono chiamate per telefono da parte dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, in cui si cerca di capire se questa famiglia ha avuto dei casi di coronavirus, e si cercano di capire delle informazioni personali per poi usare queste informazioni personali per accedere a sistemi di banking o di carte di credito. Quindi bisogna veramente fare molta attenzione, meno alla sicurezza informatica per sé, come diceva Cristina Giotto, molto molto importante tenere computer sicuri, però anche a questi attacchi perfidi di social engineering con videochiamate, con email di cosiddetto phishing.
Certo.
Concordo, sì, assolutamente.
Fra chi è costretto a lavorare da casa c'è anche chi insegna, gli insegnanti dunque, chi di solito ha a che fare insomma con allievi in classe, con pure loro costretti a casa ad applicare la telescuola.
Sono una docente di scuola elementare e in questo momento delicato in cui le scuole sono chiuse cerco di mantenere contatto con i miei allievi attraverso la posta.
Sono una ragazza che va in terza media e da subito ci hanno dato compiti attraverso il sito della scuola e da domani iniziamo le video lezioni.
Io insegno a una scuola per operatori socioassistenziali. Tutto il contatto personale del gruppo, della dinamica del gruppo, del guardarli negli occhi viene completamente perso.
Sono uno studente liceale del liceo 1 e per ora non abbiamo ancora ricevuto nessun compito da Moodle, che tra l'altro non funziona.
Io usavo Moodle già prima che arrivasse questa quarantena e funzionava abbastanza bene. Adesso con tutta la gente che si connette io non riesco più ad accedere, mi rimane sulla schermata principale con la rotellina che gira.
Abbiamo cercato di non avere disparità di trattamento tra allievi con già possibilità tecniche da quelli che invece non le hanno o non le avevano.
Mi rendo conto che una grande difficoltà del telelavoro nel nostro ambito, quello della scuola e dell'apprendimento, non è magari tanto legato a noi docenti quanto più per i genitori, perché comunque si assumono parte del nostro ruolo.
Abbiamo già ricevuto molti compiti da vari docenti e persino la docente di ginnastica ci ha dato degli esercizi di stretching da fare.
È strano da dire, ma un po' mi manca andare a scuola, perché quando sei a scuola sei a un proprio ritmo e invece a casa è tutto molto più lento, quindi un po' mi manca andare a scuola anche per i compagni.
Erano voci di docenti di vari tipi di scuola e allievi di varie età, dunque di nuovo in diretta. Buongiorno Tiziana Zaninelli.
Buongiorno a voi.
Responsabile della sezione dell'insegnamento medio al DEX, il Dipartimento Cantonale dell'Educazione, della Cultura e dello Sport. Anche a lei la prima domanda: non era abituata al telelavoro, oggi sta facendo telelavoro, quali sono le sue prime impressioni?
Ma dando seguito a quelle che sono le raccomandazioni dell'amministrazione cantonale, cerchiamo anche noi di lavorare da casa, quindi accesso remoto, abbiamo tutte le nostre cartelle. È molto diverso, devo dire, ci si abitua evidentemente, però è diverso perché manca comunque il contatto con le segretarie, con il mio collaboratore, però attraverso il telefono e attraverso le videochiamate, per esempio, riusciamo in ogni modo a sentirci.
Ha sentito alcune reazioni di alcuni ragazzi a più livelli. L'accesso remoto è obbligato anche per loro, per questa telescuola, per questo esperimento che nessuno avrebbe voluto testare probabilmente in queste condizioni d'urgenza. Diciamo che i primi giorni, come era anche prevedibile e assolutamente giustificabile, c'è stato un inizio un po' zoppo. Si parla di questa piattaforma Moodle che è sovraccarica, che si è bloccata da giorni. Chi va sul sito del Centro di Risorse Didattiche e Digitali del DEX legge appunto che è bloccata. Qual è il primissimo bilancio?
Ma la fotografia che esce dalle testimonianze rappresenta quello che sta succedendo nelle nostre sedi di scuola media e in genere della scuola dell'obbligo. Conosco meno il medio superiore, ma certamente per quello che riguarda la scuola dell'obbligo, da un lato, lo diceva molto bene la docente di scuola elementare, da un lato i docenti hanno prima di tutto ripreso contatto con i loro allievi, e questo mi sembra un aspetto davvero da sottolineare. Quindi questo far presente agli allievi che non sono stati dimenticati, che i docenti, il docente di classe per la scuola media e il docente titolare per la scuola comunale sono presenti, sono vicini a loro, e poi in modi diversi, lo dicevano bene le testimonianze, chi attraverso il sito della sede, chi attraverso la spedizione cartacea, chi andando a scuola fisicamente a prendere il plico dei compiti, in qualche modo sono riusciti a iniziare quello che deve essere però secondo me vissuto soprattutto in questi primi giorni, perché ricordiamo la scuola è chiusa da 6 giorni, non da mesi. Ci sembra un tempo lunghissimo, però in realtà sono 6 giorni, per cui lo sforzo che hanno fatto i docenti in così breve tempo secondo me è veramente da sottolineare, e bisogna ringraziarli per il lavoro che stanno svolgendo, ma soprattutto per la passione e per l'attenzione che hanno ai loro allievi. Penso ai docenti di sostegno che sono vicini anche agli allievi più fragili, più deboli. Questo è molto importante, certo, per me.
Ma si sta procedendo un po' in ordine sparso, ognuno secondo la sua creatività, oppure appunto si sta cercando di riunire in un'unica traccia, diciamo così, per un insegnamento più uniforme, pensando proprio a queste piattaforme che permettono appunto poi di scambiarsi dei compiti, dare delle indicazioni e altro ancora. Moodle intanto è bloccato.
Sì, infatti, come divisione scuola abbiamo dato, e come sezione dell'insegnamento medio, ha dato un'indicazione che dovrebbe essere un'indicazione seguita da tutti, nel senso che tra il 23 e il 25, oggi è proprio il 25, si spera che tutte le sedi di scuola media possano avere accesso alla piattaforma Moodle. Devo dire che CERD ha lavorato tantissimo e stanno cercando di risolvere anche questo problema. È chiaro che se tutti gli allievi di liceo e tutti gli allievi di scuola media si collegano, sono 12.000 allievi di scuola media, si figuri, ma insomma, in ogni modo abbiamo dato questa indicazione di seguire una certa griglia oraria, in modo tale che ci sia, questo lo diceva anche la signora prima, ci sia anche un certo ordine e una certa sicurezza anche per gli allievi che seguono il lavoro. Poi, come dicevate voi, non è tutto perfetto, però secondo me è da sottolineare l'impegno e la volontà di mantenere il contatto, di mantenere un insegnamento che sia un insegnamento di consolidamento in un primo momento di quello che viene fatto. So di esperimenti ben riusciti, tedesco ieri a Balerna e l'altro giorno storia a Caslano, già di video lezioni, per cui io credo che con un po' di pazienza, senza ansia e senza fretta, riusciremo nel giro di una settimana ad avere tutte le sedi di scuola media che lavorano con una certa regolarità.
Appunto, le volevo proprio chiedere questa questione sulle videoconferenze, le video lezioni, quindi sarà estendibile un po' a tutti questo da qui a qualche giorno?
Ma noi speriamo, insomma, quello che ho sentito dalle direzioni che sono al lavoro, hanno lavorato anche in questi giorni di ponte, quello che ho sentito è che si comincia, è chiaro che anche i docenti devono imparare ad usare queste nuove modalità, alcune sedi, alcuni docenti erano già particolarmente pratici e gli altri, devo dire con uno sforzo non da poco, si stanno impratichendo proprio in questi giorni.
Tiziana Zaninelli, a me, come dire, si presenta il dubbio poi che tutti, adesso si è parlato di allievi, si è parlato di docenti, ma ci sono soprattutto in questo momento anche i genitori che fungono un po' da docenti a casa. Mi chiedo quanto sia grosso il rischio magari di lasciarsi indietro qualcuno, perché non tutti comunque, questo è un dato di fatto, hanno accesso facilmente a certe conoscenze informatiche, magari anche proprio a livello di strutture, di computer presenti in casa, insomma, siete sensibili a questo?
Il primo esercizio che è stato fatto da tutte le direzioni di scuola media è stato quello di verificare che cosa gli allievi hanno a casa. Noi siamo perfettamente consapevoli, la vostra trasmissione è dedicata al telelavoro, siamo consapevoli che all'interno delle famiglie ci sono anche i genitori o uno dei due genitori o tutti e due i genitori che lavorano da casa, per cui bisogna anche un po' dividersi questi strumenti. Per cui il primo esercizio è stato la verifica che tutti potessero avere un iPad, un computer o altro. Il CERD ha subito messo a disposizione dei prestiti e non dimentichiamoci che all'interno delle scuole esistono anche degli strumenti che possono essere dati in prestito. Per cui, fatta questa mappatura, dopo è chiaro, su 12.000 allievi magari non tutto sarà stato fatto in maniera perfetta, però questo è un esercizio che posso garantire hanno fatto tutte le direzioni di scuola media.
Lei ha parlato di CERD, lo ricordo, il Centro di Risorse Didattiche e Digitali del DEX. Cristina Giotto, qui ha un ruolo, un'importanza anche proprio quella che potremmo definire come alfabetizzazione digitale. Qui non solo manca magari in qualche casa il computer, ma mancano anche proprio le competenze.
Sì, noi appunto abbiamo ricevuto in tal senso, noi abbiamo anche una sezione appunto dedicata alle famiglie e alle ragazze con la quale appunto cerchiamo di avvicinare i ragazzi alla tecnologia, e abbiamo ricevuto appunto dalle nostre famiglie molte richieste in questo senso, nel senso appunto le famiglie devono aiutare per forza i ragazzi, soprattutto anche i ragazzi dei primi anni delle medie, ultimi anni dell'elementare, e non sono capaci, anche solo appunto si citava prima la piattaforma Moodle, non tutti sono in grado di usarle, neanche i ragazzi non sono completamente autonome e ci hanno chiesto di aiuto, e noi appunto con i nostri mentor stiamo cercando di creare una sorta di lezioni per aiutare le famiglie. Siamo a disposizione, i nostri mentor ci sono anche per in chat, a telefonate, per qualsiasi informazione, per essere d'aiuto alle famiglie che comunque in questo momento si trovano veramente molto in difficoltà, soprattutto chi sta lavorando da casa e deve chiaramente aiutare i ragazzi con la scuola.
Chi sono i mentor? Sono forse proprio dei giovani loro stessi?
Allora, abbiamo due tipologie di mentor, abbiamo i mentor senior, diciamo, che sono professionisti del settore, quindi informatici, ci sono anche dei docenti che però appunto sanno di informatica, in più abbiamo i ragazzi giovani, i mentor junior, che sono i ragazzi che hanno cominciato 9 anni fa con noi, che adesso si mettono a disposizione volontariamente per aiutare i ragazzi più giovani. Tra questi abbiamo diversi ragazzi che stanno terminando le medie, alcuni che hanno già cominciato apprendistato, scuola superiore nel ramo dell'informatica, e sono a disposizione per aiutare i più giovani, i più piccoli.
Raffaella Del Co, si parlava, prima abbiamo sentito questa sequela di voci di ragazzi, una ragazza che diceva mi manca la scuola perché la scuola dà una struttura alla mia giornata, poi abbiamo sentito anche una docente a cui manca il rapporto diretto, l'interazione con gli allievi, dunque qua salta fuori tutta, come dire, l'umanità e la socialità del sistema a scuola. Quanto sono fondamentali questi punti e per quanto potremmo farne a meno anche in una situazione così speciale come questa?
Allora l'aspetto della relazione forse a volte viene sottovalutata nel nostro quotidiano. In realtà noi abbiamo un grandissimo bisogno di stare in relazione, di guardarci, come diceva
una docente prima. E questo è assolutamente fondamentale. E quando manca lo sentiamo immediatamente, forse non ce ne rendiamo ben conto quando invece siamo dentro questo contesto relazionale, quando invece manca ce ne accorgiamo immediatamente che ci manca. Oltre a questa, a questo aspetto relazionale, ho colto dalle testimonianze degli allievi, anche dalle docenti, questa percezione, sensazione di perdita di controllo, anche per il fatto di non presenziare durante le ore scolastiche, di non esserci, di non riuscire a presenziare. Per cui ecco, vorrei dire che il fatto di la sensazione di perdere il controllo è un corrisponde a un rischio psicosociale, nel senso che velocemente potrebbe portare a un malessere.
Potrebbe portare a un malessere che posso immaginare essere uno stato ansiogeno, tipo?
Sì, certo, certo. Abbiamo l'impressione che qualcosa ci sfugga. Abbiamo l'impressione magari di perderci delle lezioni, di perderci dei contenuti che forse sono importanti poi per la riuscita dell'anno scolastico, per il nostro apprendimento, per il raggiungimento dei nostri obiettivi. E questo crea ansia sicuramente.
Certo. Vedremo come va avanti anche questo grande esperimento che ci viene imposto, diciamo, per questioni che non dipendono evidentemente da noi. Intanto segnalo il numero della hotline per questioni tecniche legate alla scuola, lo 091 814 63 e 10. Stiamo in conclusione, so che Cristina Giotto aveva comunque un appello da fare. Giusto?
Sì, grazie mille, volentierissimo. Infatti stiamo raccogliendo, abbiamo lanciato una raccolta di iPad da consegnare agli ospedali, per cui faccio appunto questo appello alle aziende, alle famiglie che hanno magari iPad che non utilizzano più, non devono essere nuovi, anche di seconda generazione, serviranno per creare una sorta di visite virtuali per i malati e di tutti poi di qualsiasi tipo di malato, insomma, non solo per Covid-19, ma questa esigenza ci è stata segnalata anche da parte delle case per anziani, quindi abbiamo un centro di raccolta presso la Sisa Green di Lugano, ma sul nostro sito www.atet.ch nel caso trovate le informazioni, o anche nel sito solidarietadigitaleatet.ch, e potete anche chiamare direttamente me, raccogliamo il materiale, lo prepariamo, lo consegniamo, e per rendere un po' meno difficile questo momento a tutti coloro che sono isolati in ospedale e ai nostri anziani nelle case per anziani.
Era un appello assolutamente doveroso. Grazie Cristina Giotto,
grazie
così
a
come
voi. A
Raffaella Del Co, psicologa del lavoro, a Stefano Santinelli, delegato Swisscom per la Svizzera italiana, e a Tiziana Zaninelli, responsabile della sezione dell'insegnamento medio al DEX. Noi torniamo domani 8:20 su Rete 1 e replica alle 19:25 su Rete 2. A tutti l'augurio di stare bene.